Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Eccoci, eccoci, siamo presenti, siamo connessi pienamente e siamo strettamente legati alla ricerca della vera bellezza con questa sera con Dalila Catenaro ed Elena Costa.
Buonasera a tutti.
Oh, ciao,
che bello.
Siete bellissimi nella sigla, entrambi abbracciati, sono curiosa di incontrarvi insieme, no? Perché vi conosco entrambi da tanto tempo, però non vi ho mai visto insieme, quindi chissà, magari nei prossimi mesi ci sarà occasione. Bella molto la sigla e bella anche la musica che avete scelto,
sì,
rilassante.
Presenta proprio anche questo senso di condivisione, no?
Che è vero,
vogliamo trasmettere insieme a Dalila, quindi con questo nostro format. Logicamente questa sera Dalila è in doppia veste, che qui è veste anche di autrice, tu sei...
Infatti, proprio questo pensavo poco fa, per la prima volta nel doc web, nel nostro format, anch'io sono ospite, e questa è una cosa che mi fa doppiamente piacere, perché conoscendo Pietro in veste di collega, ecco, adesso stasera sentire le domande di Pietro sarà ancora più bello.
Infatti, cercherò di mettere in difficoltà, dai, però ci proveremo
di metterti in difficoltà. Difficile mettere in difficoltà Dalila, molto
complicato. Allora, prima di tutto è normale, qui lo ribadiamo, Elena, tu sei, insomma, guarda caso, insomma, l'editrice, no, del suo libro Equilibri Delicati, no?
Sì.
Di Dalila, quindi è già questo, insomma, è un valore aggiunto, insomma, perché fino ad oggi noi abbiamo solo parlato bene di te, abbiamo veramente con tanti altri autori, abbiamo finalmente, ecco, sei presente ti facciamo anche, insomma, ti mostriamo al nostro pubblico, quindi, perché visto che abbiamo parlato tanto di te, è giusto che tu sia presente anche in questo nostro format, insomma.
Grazie, per me è un piacere essere qui stasera con voi, perché come dicevo anche all'inizio, no, siete entrambi amici, ma al di là di questo, Dalila è una giovane autrice che ho abbracciato subito all'interno della mia casa editrice, soprattutto quando poi mi presentò il romanzo che presenteremo stasera, Equilibri Delicati, un romanzo che ha riscosso e sta riscuotendo notevole successo, che è perfetto da presentare in questo periodo, no? Anzi, forse qualche settimana fa sarebbe andato ancora meglio.
Ancora però... è vero, perché se avessimo anticipato prima di Pasqua, forse ancora meglio.
Ancora meglio, però non importa, siamo qui stasera. Io ho qui il libro.
Che bello,
l'ho preso anche io stasera, vabbè, io ce li ho tutti lì in casa.
Esattamente. Edizioni Costa, quindi fondamentale. Allora, io direi, Elena, partiamo logicamente, non per ma solo così, perché casualmente mi è venuta questa la voglia, insomma, di farti questa domanda. Noi abbiamo sempre parlato di te come di una persona che ha questo occhio attento ai talenti, alle qualità, no? dei giovani, in particolare come Dalila, no? Ecco, voglio sapere questa attenzione, da dove nasce? Cioè, come mai questa attenzione nei confronti di giovani autori?
Beh, da dove nasce? Sicuramente è giusto dare attenzione ai giovani talenti, è giusto selezionare e valutare le opere poi che arrivano quotidianamente in casa editrice, perché ne arrivano tantissime. Però non tutte poi alla fine vengono pubblicate, perché molti autori a volte cadono anche nel banale, no? Nella stesura di un romanzo, oppure magari nella raccolta di poesie o nella raccolta di racconti. Quindi non è semplice selezionare. A me piace il lavoro che faccio, no? Sono nel settore prima della televisione e poi dell'editoria da tanti anni, non si direbbe, ma ho tanti anni alle spalle, un ventennio di esperienza nel settore dell'editoria. Quindi faccio questo lavoro veramente con tanta passione e quindi mi appassiona poi anche valutare i libri che mi arrivano, no? Ci metto sempre un po' di tempo perché poi non è possibile fare tutto quanto in pochissimo tempo, però poi mi confronto anche con altre persone, anche con critici letterari per capire magari quello che potrebbe essere anche il lavoro da fare, perché molte volte giovani talenti hanno bisogno anche di editing, no? Un romanzo magari ti arriva, è bella l'idea, però magari deve essere comunque elaborata, deve essere studiata un attimino a tavolino e deve essere fatto un lavoro di editing. Succede, non spesso per fortuna, e a volte tutti i libri ovviamente vengono valutati e vengono anche corretti. E molte volte devo dire che troviamo anche veri talenti, cioè in un libro molte volte troviamo forse 5-6 errori, e questo è bellissimo, no? Perché sì, significa che anche la qualità del prodotto eccelle, e quindi va bene.
Beh, no, ma io te l'ho detto, meno male che ci sono persone come te, Elena, perché veramente sarebbe, perché è molto complicato, in specie per chi ha un talento come Dalila. Allora io direi di partire da un aspetto proprio legato al mestiere della scrittura e agli scopi dello scrittore, però prima di farti la domanda io ti voglio far ascoltare quello che ha detto Pierpaolo Pasolini rispetto a questa cosa, dopo che, quindi ci ascoltiamo un attimo Pasolini e poi rispondi anche tu.
Come no?
Che senso attribuisce ancora alla funzione dello scrittore? Cioè, che scopi, che limiti?
Ma senso nessuno. Mi sembra una cosa completamente priva di senso. Io continuo a essere scrittore per forza di inerzia, per abitudine. Ho cominciato a scrivere poesie 7 anni e mezzo e non mi sono chiesto perché lo facessi. Ho continuato a scrivere per tutta l'infanzia, tutta l'adolescenza ed eccomi qui a scrivere ancora. Quindi l'unico senso possibile è un senso esistenzialistico, cioè l'abitudine a esprimersi, così come c'è l'abitudine di mangiare, di dormire. I limiti sono quelli linguistici, cioè io come scrittore italiano sono molto limitato. Preferirei essere uno scrittore in lingua swahili, che è la 12ª lingua del mondo ed è parlata nel Kenya, in Tanzania, nel Congo, eccetera. E poi l'altra domanda qual era?
Gli scopi.
Ah, gli scopi. Ma ci sono due categorie di scopi. La prima categoria attiene all'assoluto non senso dell'essere scrittore. E quindi sono degli scopi, li chiamo idonistici, o li chiamo metastorici, o metafisici, o assurdi, come vuole. E direi che avvengono, così si adempiono sotto il segno della grazia. Sono carismatici. C'è un'altra poi gerarchia di scopi, che sono quelli che uno si pone come cittadino più che come scrittore, e allora qui rientrano i pesanti concetti di impegno, eccetera eccetera. Tra le due diciamo così categorie di scopi in questo momento sono molto incerto, cioè credo che la terza linea.
Qui ci sono tanti elementi, io tanti. Ho ritrovato tanti elementi anche legati al tuo modo, cioè al tuo approccio alla scrittura, Dalila.
Sì, ovviamente il grande maestro Pasolini spiegava già allora quanto l'attività di scrittore potesse diventare abitudine nel corso degli anni per chi lo faceva da tanto tempo. Ecco, è stato bello perché lui paragonava il suo lavoro di scrittore, poi è stato anche sceneggiatore, insomma la veste in tutti, diciamo a 360 gradi, ma poter dire sono talmente all'interno di questa materia nella scrittura che questa fa parte del suo tessuto al punto che è un'abitudine, come mangiare, ci dice a un certo punto, come vivere.
Sì, sì.
Ma lui ovviamente da grande autore, da grande personaggio, un grande maestro, risponde in questa maniera, cioè fa talmente parte del suo tessuto personale, è proprio nella sua epidermide al punto tale che per lui è un'abitudine scrivere, perché lo faceva da quando aveva 7 anni, come ci ha spiegato lui poco fa. Quindi, secondo me, questo è proprio, attiene proprio per i grandi maestri, i grandi autori, chi lo fa da tanto tempo, un po' come ci ha detto Elena fuori onda, o forse eravamo in onda quando l'ha detto, sarà un ventennio che faccio questo lavoro, che è il mio lavoro, che fa parte del suo, della sua quotidianità, perché Elena pubblica un tot di romanzi, scopre un tot di talenti, magari durante l'arco dell'anno, e ecco, poi di conseguenza, proprio per questo motivo, il suo mestiere...
Internet, scusami.
Sì, non c'è problema, okay. Non c'è problema. Il mestiere stesso di Elena la porta a scoprire talenti, a svolgere il suo lavoro con il massimo impegno, con la massima vocazione, al punto tale che Elena lo fa come farebbe ogni cosa nella sua quotidianità, come andare a prendere i figli a scuola, cioè, quindi è nell'essenza della sua vita, in questo caso il suo lavoro, come lo era per Pasolini la scrittura, come lo era per Méliès il cinema, come lo era per tanti altri personaggi che hanno fatto la storia, o che hanno fatto la storia nei loro settori, ecco, scrittura, nell'arte, no? Pensiamo, l'altra sera seguivo un bellissimo speciale documentario su Da Vinci, cioè lo sguardo di un genio, era nella sua epidermi della genialità, che poi si gettava su tanti ambiti della sua vita, perché poi c'era l'anatomia, c'era la pittura, c'era la scienza, quindi ci sono dei grandi personaggi che davvero ce l'hanno ogni giorno dentro di sé quel tipo di vocazione, al punto che diventa un'abitudine. Però non è un'abitudine che poi stanca, come potrebbe essere l'abitudine magari di una relazione, no? Si dice no, non si sfocia nell'abitudine, in un rapporto, in una relazione. No, questa è una abitudine dettata da una vocazione, di cui non se ne può fare poi più a meno. Sì. Ecco, io ti risponderei in questa maniera a quello, al video che abbiamo sentito poco fa, sentendo anche, insomma, anche quello che ci ha detto Elena quando è entrata qui in onda con noi all'inizio della puntata. Ecco, questa mi sento di dire in virtù di quello che ci hai fatto sentire poco fa.
Sì, no, mai. Poi c'era un altro aspetto legato proprio a un certo punto, diciamo, il fatto della lingua, no? La lingua italiana, visto sì. Che anche tu, e guarda caso nel tuo libro, tu utilizzi, no?
Sì.
La lingua...
Sì, è verissimo, potrebbe sembrare riduttivo, però magari ecco negli anni ad oggi sono stati utilizzati tanti altri termini, quindi la linguistica è cresciuta, proprio l'italiano stesso è cresciuto, se si leggono i grandi classici c'è un tipo di linguaggio, leggendo un libro che pubblicherà domani Elena con uno dei suoi giovani autori, uno dei suoi autori che lavora per lei, ci sarà un altro tipo di linguaggio, perché il linguaggio si evolve, un po' come facevamo quella sera quel ragionamento sul linguaggio dei Pelle Rossa, sì. Non esistono più i primi 10 secoli di storia della lingua dei Pelle Rossa, perché? Perché il linguaggio si è evoluto, la linguistica è questa, l'aramaico, che poi ebraico antico, attenendoci al nostro di lavoro di questa sera, ebraico antico, i primi 13 secoli di aramaico non esistono più. Perché? Perché non c'è neanche una testimonianza ad oggi. Eppure l'aramaico in alcuni villaggi viene ancora parlato regolarmente, perché è un dialetto, ma non viene parlato l'aramaico che veniva parlato prima dell'epoca di Gesù di Nazareth, o l'aramaico biblico, viene parlato quello post-achemenide, cioè che è quello successivo, avvenuto durante l'epoca ellenica e che poi si è evoluto, ma neanche più quello è l'aramaico post-achemenide, quello che parlano oggi nei villaggi, si è evoluto ancora di più perché poi è stato contaminato dal greco e quindi ha assunto poi aspetti, perché la linguistica, come ogni cosa, si evolve, perché è giusto che sia così. Se no, dovremmo ancora pensare a davvero una lingua morta, ma le lingue di oggi, tantissime lingue che oggi non esistono più, sono quelle che non si sono evolute, ma le lingue che ad oggi esistono, sono scritte, parlate, trovi testimonianze, sono lingue sopravvissute fino ai giorni nostri, perché sono riusciti a stare dietro all'evoluzione della stessa linguistica. Quindi è molto importante il concetto di linguistica.
Sì, assolutamente. Elena, invece rispetto a lui, voglio sapere come ti approcci tu nella scelta proprio di, quindi nel riconoscere, no, un testo di qualità, cioè ti fidi del tuo sesto senso, non lo so, ecco, di cosa ti fidi per poter valutare questa cosa? E poi voglio sapere, nella scelta del libro Equilibri delicati di Dalila, che cosa ti ha veramente colpito da dire sì, è un libro da pubblicare?
Intanto la narrazione è importante, no? Come dicevo prima, è importante scrivere bene, quindi quello è sicuramente il primo passo. Poi la bellezza no, è soggettiva, magari a me può piacere un genere e a altre persone può piacere un altro genere. A me piacciono un po' tutti, in effetti nella mia casa editrice pubblico sia la saggistica che la narrativa che la poesia. Mi deve affascinare il testo, sicuramente. E poi come dicevo all'inizio mi confronto molto no? Con altre persone che comunque mi supportano nella correzione del testo, perché chiaramente anche loro leggono insieme a me i manoscritti che arrivano. Il libro di il romanzo di Dalila, Equilibri delicati, mi ha colpito e mi è piaciuto molto. Quindi è stato il primo impatto. Poi io sono molto empatica, se riesco a creare, diciamo, un contatto con la persona che magari ha scritto, se mi piace, ovviamente, poi ovviamente il manoscritto, no? Quindi in questo caso il romanzo, la strada si apre da sé. Mi ha colpito molto Equilibri delicati perché intanto la narrazione è perfetta e poi ha questo modo, adesso non vorrei entrare tanto nel merito, visto che in effetti Dalida non ha ancora detto nulla del romanzo, di quelle che sono le protagoniste, però mi ha affascinato proprio il modo di scrivere, perché in questo romanzo sono due le protagoniste, sono due giovani ragazze ambientate che fanno parte di due epoche completamente diverse, no? Una dell'epoca moderna, ambientata che vive nella New York degli anni 2000, e l'altra invece ambientata ai tempi di Cristo, nella Palestina di Cristo. Quindi sono due epoche completamente diverse, due storie, due culture completamente diverse, eppure viaggiano in parallelo all'interno di questo romanzo che ti cattura e veramente lo riesci a leggere. Io questo romanzo l'ho letto veramente tutto d'un fiato. Quando mi è arrivato l'ho letto tutto d'un fiato ed è veramente molto bella. Bello. È particolare anche perché, come diceva, vabbè, ha parlato dell'aramaico, Dalila, all'interno di questo romanzo ci sono delle frasi riportate in aramaico, ovviamente poi tradotte. Quindi veramente molto interessante. Adesso poi non so se entrare nel merito, far parlare Dalila appunto delle due protagoniste, quindi Juliette, questa giovane ricercatrice universitaria newyorkese che vive e studia a New York, e Rebecca. Entrambi poi due donne alla ricerca della felicità, no?
Eh sì, questo è
Sì.
vero. Guarda, visto che allora adesso tu certamente approfondisci rispetto alla personalità di Giulietta e Rebecca, però sinceramente a quale delle due protagoniste insomma, sei più affezionata? Insomma, che...
Ma guarda, ti dirò, vi dirò, ecco, vi dirò, sicuramente sia Juliet che Rebecca hanno entrambe qualcosa di me. Quindi un po' ho trasmesso un po' a queste due donne quelle che sono state un po', che sono un po' le mie caratteristiche, anche caratteriali, le peculiarità, i vizi, le varie virtù, le abitudini. Quindi inevitabilmente, se non posso dire sono più legata all'una che all'altra, ma sicuramente Juliet è più vicina ai giorni nostri, quindi sicuramente la posso già immaginare con più chiarezza. Perché? Perché è una donna che vive nella contemporaneità, quindi nei nostri anni, diciamo 2016-2017, che vive una vita appunto da donna di successo. E che comunque lei può immaginare una vita in una grande città, una donna che esce ogni giorno dal suo loft a Manhattan dove vive, va alla Columbia a lavorare e in realtà poi ha una quotidianità non diversa dalle nostre, perché vive in questa epoca.
Grazie.
Sicuramente, ecco, Rebecca il cui volto davvero rispetto a Juliet è sbiadito dal tempo. Ma perché? Perché è molto lontana dai giorni nostri, ha una millenaria esistenza. Quindi, avendo una millenaria esistenza, è più difficile immaginare la fisionomia del volto. Io l'ho immaginata sia la sua che del marito, che di tanti altri personaggi coinvolti nel romanzo e nella storia. L'ho immaginata tantissime volte, e proprio per questo, proprio perché l'ho immaginata, a un certo punto gli ho dato quasi una fisionomia contemporanea di lineamenti, cioè, perché poi a questo si giunge, perché viviamo in questa contemporaneità, poi ambientata in usi, costumi e tradizioni ovviamente diverse, quindi lontanissime dai nostri giorni e soprattutto veramente distanti su una linea del tempo che c'è da dire. È difficile, sempre più di più si va indietro nel tempo, è più difficile immaginare quelle che sono la realtà, perché sembra che non ci appartenga. Appunto, parlavamo ieri di storia, no? La storia sembra sempre molto lontana dai giorni nostri, come se non fosse un nostro interesse. In realtà, invece, è la nostra più grande antenata e maestra di vita, perché noi, grazie alla storia, siamo qui oggi. Ok? Elena è un'editrice, perché è stata inventata la scrittura.
Come no?
Ok? Quindi, vedi quanto è importante ricordare quello che è il passato, perché fondamentalmente è alla base delle nostre vite, quindi la storia è alla base delle nostre vite.
Però certamente, come dicevi anche tu, diciamo anche ieri, è complicato molte volte no, immaginare, no?
Quello sì, però ecco, forse la bellezza di un autore, Elena che ne ha visti tanti di autori...
Sì, vediamo, forse si è bloccata.
Ascoltati tanto, okay, può dirlo, forse ecco, la capacità di un autore deve essere proprio cercare di dare quello sguardo, se decide di parlare del passato, dare quello sguardo all'editore in questo caso, deve vedere proprio la storia come la vede lui, cioè non deve discostare di una virgola, perché se no nella misura in cui io leggo che magari un romanzo, Equilibri delicati, per una giovane autrice alle prime armi può essere un discreto romanzo, Elena dice, però in effetti la storia è fantastica, quindi già gli dà uno sguardo diverso. La capacità dell'autore deve essere cercare di narrare, di raccontare la storia così com'è, come l'ha creata, ma riuscire a dare quello sguardo, perché è il tipo di sguardo che cambia le cose, no? Ogni cosa della vita, a seconda dello sguardo che impieghiamo o nel modo in cui guardiamo, cambia le cose, le persone, le situazioni. Quindi è importante che l'autore si cimenti in questo. Questo vuol dire crescere, secondo me, per un autore. Cioè, gettarsi a capofitto in quella che è magari la stesura di un testo, quindi superare se stessi, come ho fatto io allora. Ho superato quelle che erano le mie capacità 2 anni fa nel poter scrivere, venendo dai racconti. Il primo romanzo era come, diciamo, prendere un po' il Palio di Siena. Nel momento in cui Elena ha visto che la storia, appunto, come ci ha raccontato, gli è piaciuta subito, c'è stato un po' un colpo di fulmine. Quando ci siamo confrontate, e più volte è successo durante le presentazioni, fuori le presentazioni, cioè avevamo lo stesso sguardo su Equilibri delicati, quindi sul lavoro che io gli avevo presentato. Quindi la capacità di una persona che non aveva alcuna esperienza, se non tanti concorsi letterari vinti con i racconti, si è ritrovata poi a riuscire a dare lo stesso sguardo ad un'altra persona, una persona che aveva tantissima esperienza invece nella materia. Ecco, questo è uno dei, forse, dei miei più grandi risultati in questo senso, perché Elena è riuscita a apprezzarlo e amarlo così come lo amo io nei miei Equilibri delicati. Ecco, questo non è scontato, soprattutto per un giovane autore che muove i primi passi nell'editoria, con le difficoltà, con i dubbi, perché alla fine, se noi vediamo Equilibri delicati, è 92 pagine. Sì, cioè, sì. Questo è frutto di un'insicurezza che ci poteva essere 2 anni fa.
Come primo approccio.
Un altro romanzo non sarà mai solo 92 pagine, perché? Ma perché adesso è diverso, cioè più spavalderia nella scrittura, nel modo di porsi, nel non avere timore di dire la storia è più lunga perché io voglio intrecciarci quest'altra cosa. Però è normale, questo lo si fa poi negli anni. Ovviamente un autore alle prime armi sarà impaurito e ovviamente anche forse un po' scombussolato, perché dice, oddio, dove mi sto buttando? Cosa sto facendo? Capito? Quindi questa è la cosa bella. Poi l'esperienza, Elena te lo può dire, come lo puoi dire, viene nel tempo. Il tempo, come si dice, il tempo serve, il tempo, è solo il tempo che serve a farci crescere, a guarire, ed è l'unico, diciamo, fattore che regola la nostra vita. Come l'altro giorno che ho compiuto 30 anni, mi ricordo diverse persone che mi hanno telefonato, ho detto, ma no, ma il tempo non esiste, io non sento di avere 30 anni, avrò sempre 20 anni nel mio cuore. Ma in realtà poi era un errore questo, perché a 20 anni non avrei mai potuto scrivere un romanzo, non avrei mai potuto fare attività giornalistica, non avrei mai potuto fare attività in radio, in TV, perché ero una persona 10 anni fa timida, insicura. Quindi il tempo è servito proprio a questo, a crescere in tutti i sensi, e serve a un autore a crescere ed essere sicuro di sé.
Ma questo assolutamente, ma puoi confermare che l'elemento che sicuramente ha creato questa fascinazione rispetto al tuo libro è il fatto che tu comunque abbia utilizzato i sentimenti che sono sentimenti universali, no? Che legano le tue storie.
O puoi confermare? Sicuramente. Sì, sicuramente, perché i sentimenti sono sempre gli stessi, c'è poco da fare. Si evolvono, no? Parlavamo di evoluzione prima con la linguistica, ne parlava il maestro Pasolini, e ne parliamo noi adesso. Cioè, i sentimenti primordiali sono sempre gli stessi. Noi amiamo, odiamo, proviamo gioia, felicità, proviamo rancore, dolore. Ok, però secondo me sono sempre i sentimenti in negativo che spesso prevalgono su quelli in positivo. E sono proprio quelli che ci danno poi la capacità di creare, cioè di riflettere su noi stessi, fare un po' un'introspezione psicologica e dire, nel mio animo c'è questo, dettato da quest'altra cosa, da questa esperienza vissuta, da questo momento difficile. Sono quelli in negativo che danno, secondo me, o danno a me, come hanno dato a me come autrice, la capacità di portare avanti un lavoro come Equilibri Delicati. Perché se fossero stati soltanto sentimenti in positivo, non sarei mai riuscita a dare quel sottile velo di amaro che un po' nel libro ovviamente inevitabilmente c'è, perché è l'unico modo per far interrogare un lettore. Se scriviamo una storia felice, dopo un po', un lettore dirà, ma qua va tutto bene, e invece no, perché le storie che piacciono sono le storie dove poi ci si può interrogare. E quando ci si interroga? Quando va tutto bene? No, nei momenti in cui non va tutto bene, quando anche loro, i protagonisti dei nostri lavori, hanno difficoltà oggettive, si pongono quindi bivi, si pongono scelte. Ecco, è proprio in quel momento che un lettore dice, chissà cosa farà la protagonista o il protagonista, chissà che farà, chissà cosa sceglierà di vivere. Cioè, ecco, questo, l'interrogarsi è questo, ma cosa lo si fa davanti ai sentimenti in negativo, non in sentimenti solo positivi. Certo, non deve essere tutto negativo un lavoro. Però ci deve essere, diciamo, quell'amaro in bocca che secondo me, soprattutto anche in primis da lettrice, a me piace. Cioè, non so voi, ma a me piace. Non so, Elena forse ci potrà illustrare ancora meglio questo concetto.
Elena, infatti volevo... Veramente
serve creare un po' di curiosità, no? E quindi sì. È chiaro che non deve filare tutto liscio, come dici tu. Ci sono i romanzi d'amore, però anche il romanzo d'amore deve avere comunque dei risvolti, no? Non può filare tutto liscio, come dicevi giustamente tu. Certo. Quindi si devono creare dei momenti anche di suspense, come si dice.
Ecco, proprio per far interrogare anche ipoteticamente nei romanzi. Come hai detto tu, i romanzi d'amore, no? Anche lì ci sono le difficoltà, perché non scorre mai tutto liscio, perché è giusto che una persona si interroghi, perché poi le domande che si pone il protagonista o la protagonista di un romanzo, inevitabilmente se le pone anche il lettore. Cioè, e poi chiude il libro, perché magari
il lettore
non
assolutamente il simmedesimo, no?
Non ha finito quella sera.
Assolutamente così.
Chiude il libro, va a letto e dice, chissà cosa farà domani Juliet, chissà cosa farà domani Rebecca, capito? Quindi questa è la cosa forse anche ancora più bella, perché si deve immedesimare.
Poi l'altra cosa bella, per esempio, io il libro, ripeto, l'ho letto qualche mese fa, quando ci siamo conosciuti, e l'ho riletto ieri, perché giustamente dovendo. E già posso dirti che rispetto a qualche mese fa, o forse perché adesso ti conosco più a fondo, Dario, cioè, ho trovato tante altre cose interessanti che prima non avevo trovato.
Beh, certo,
Tanti
sì.
altri lati che, vedi, tu hai detto, c'è in entrambe le protagoniste c'è una parte di me. Ed è vero, perché ho trovato tante, tante altre cose di te che prima, qualche mese fa, io non avevo trovato.
Vedi? Perché poi ecco, proprio questo, più lo si rilegge un testo e più si. Cioè, io sono una che non rilegge mai gli stessi libri, se non rare volte. Cioè, quando proprio è successo, un libro è capitato in 12 anni, l'ho letto 4 volte. Perché era un libro che mi era proprio rimasto nel cuore, quindi ho dato possibilità e l'ho riletto tante volte. E ogni volta che l'ho riletto, ho scoperto cose nuove di quel libro, che anche 12 anni prima era scritta allo stesso modo, capito? Però la cosa bella è che, ecco, il tempo, ribadiamo il concetto del tempo, il tempo, più facciamo esperienze nostre personali di vita, nel momento in cui ci approcciamo a una cosa come la lettura, che è un hobby fondamentalmente, un hobby serale, no? Io leggo la sera, dopo che noi facciamo quelli che chiamiamo il format, e leggo sempre un po' due libri contemporaneamente, cioè questo è un po' il mio vizio. Però ecco, la cosa bella è che in virtù delle esperienze che uno vive nella sua quotidianità, poi approcciandosi nuovamente a uno stesso testo anche anni dopo, lo vedrà con uno sguardo diverso.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.